Quando sono le 21:10, Tabula Rasa, Radio Onda Rossa. Con qualche minuto di ritardo, ma tanto sapremo recuperare velocemente, saremo molto ma molto bravi. Torniamo con un appuntamento ricco e denso di ospiti, infatti è un po' un peccato di proprio oggi essere così
in ritardo,
ma te, innanzitutto diamo il buonasera a questa
buonasera, abbiamo Giorgio Vasta qui in studio, prova?
Vai, sì, ti sente tranquillamente, non fa prova, perché va un po' di professionalità.
ma
è possibile che iniziamo sempre male?
Partiamo sempre da essere lettori, quindi sì. Non siamo abituati a sentirci.
È vero, se non sappiamo parlare, sappiamo soltanto leggere.
Sì.
Buonasera, allora, Giorgio Vasta.
Buonasera a voi.
Intanto grazie per essere venuto. E guarda, con Giorgio parleremo di questa collana, di cui ecco...
Curatore
e insieme a Dario
Voltolini,
che è Zoo Scritture Animali di Due Punti Edizioni, casa editrice di Palermo. E parleremo poi con Ugo Cornia di il suo ultimo libro, e avremo poi modo di festeggiare e fare gli auguri a una casa editrice che proprio in questi giorni fa il compleanno, fa il suo 20° compleanno, che è la Sinnos editrice.
Una casa editrice ventenne che raggiunge i 20 anni, appunto, e che useremo
più che
maggiorenne.
Anche,
sì, un dipendente che useremo anche per parlare dell'ultima rassegna della fiera dell'editoria indipendente, così almeno viene chiamata, che è quella che si è svolta in questi giorni a Roma, che tu hai presidiato in qualche modo, a cui hai partecipato, no?
Sì,
hai
sì.
Visto, sei andato, no?
Girato, chiacchierato,
no, soltanto
sì,
rimorchiare,
sì.
Che hai fatto?
No.
E parliamo anche in un modo come un altro per parlare di quelle che sono le case editrici indipendenti, quelle che non fanno parte del circuito che va da Feltrinelli a Einaudi a Mondadori, quelle poche che poi in qualche modo decidono il mercato. E parliamo anche delle ultime campagne che hanno fatto proprio parleremo anche della legge sull'editoria che sarà approvata quest'anno, che comunque ha continuato a scontentare tutti, in un modo come l'altro anche per parlare di quello che è poi il mercato dei libri, che è un mercato spesso e volentieri anche difficilmente accessibile per chi prova a fare qualcosa di diverso. Ora riprendiamo un po' di fiato, ma veramente molto breve. Tu stai proprio così, stai scalpitando, un brevissimo fiato e poi ripartiremo proprio da Giorgio, va bene? Sei d'accordo?
Si può fare.
Rieccoci subito,
in studio.
No, oggi abbiamo veramente tantissime cose di cui parlare. Tabula Rasa, l'appuntamento librario, chiamiamolo così, di Radio Onda Rossa.
Come diceva Calvino, partiamo da quello che siamo.
Sì, siamo lettori e noi.
E noi siamo lettori.
Abbiamo un atteggiamento assolutamente acritico, ma da giovani, ingenui, giovani, insomma. Comunque da ingenui lettori.
Bene. Senti, Giorgio, mi piacerebbe che tu presentassi intanto Zoo Scritture Animali, nel senso che per quanto possa pensare di fare un cappello così, mi risulta comunque difficile. È una collana di racconti lunghi e raccoglie sicuramente molti scrittori contemporanei, brillanti direi.
Sì, è un progetto editoriale che è nato 2 anni fa dall'incontro di alcune persone, ovvero di dei 3 ragazzi di Due Punti Edizioni. Eravamo a Torino durante la Fiera del Libro e Dario Voltolini e me. In quel momento Dario Voltolini aveva un racconto che aveva scritto, che voleva riuscire a pubblicare, che aveva proposto ai ragazzi Due Punti, che in quel momento però non avevano una collana di narrativa italiana. Da quell'appuntamento mancato, perché poi il racconto di Dario è stato pubblicato presso un altro editore, è nata però l'idea di poter a quel punto costruire le premesse per poter dire di sì a qualcuno che un po' di tempo dopo fosse arrivato nella stessa situazione di Dario a proporre un racconto. E si è deciso di mantenere come in qualche modo motivo ispiratore la tipologia di racconto che Dario aveva scritto, e cioè un racconto nel quale si parla di un ragno. Allora, ci siamo detti, considerato che gli animali sono un luogo narrativo fertilissimo, un qualcosa che stimola l'immaginazione narrativa di tantissimi scrittori, teniamo questo come riferimento e domandiamo agli autori che decidiamo di coinvolgere all'interno di questo progetto di scrivere dei racconti che abbiano in qualche modo per protagonista, ma non necessariamente protagonista, un animale. E in 2 anni di lavoro siamo riusciti adesso a concretizzare questo percorso nelle prime 5 uscite, ritrovandoci in compagnia di un cammello polare, che è il protagonista del racconto di Giuseppe Genna, a dimostrazione del fatto che non c'è un vincolo rispetto ad animali reali. Il bestiario che cerchiamo di comporre è un bestiario dove possono esserci anche animali fantastici. Il cane di Mio padre non ha mai avuto un cane di Davide Nia, il fagiano di Mario Giorgi, una serie di strani animali conservati in dei recipienti nella stanza degli animali di Giulio Mozzi e un gatto pedagogo in Fine della violenza di Nicola Lagioia.
Bene. Senti, la collana è partita da poco, perché credo le prime uscite siano di ottobre, comunque nell'autunno, siamo già a 5 e avete già delle nuovi racconti che usciranno?
Sì, nel 2011 senz'altro usciranno i racconti di Giorgio Falco, che del resto con un cognome simile non poteva esimersi, Franco Stelzer, Matteo Bibianchi e poi altri autori con i quali abbiamo concordato una loro partecipazione al progetto, vanno da Carlo D'Amicis a Michela Murgia a Emma Dante a Paolo Nori, Andrea Baiani, Fulvio Abbate, Antonio Franchini, Ugo Cornia. Però sostanzialmente gli scrittori che ci piace leggere, che
tutti
poi
autori importanti, poi perché appunto Giorgio Falco è uscito con l'ubicazione del bene
con Einaudi,
no, appunto con un libro molto bello che tra l'altro ha avuto anche un buon successo. Genna gira da parecchi anni nel noir italiano, la Murgia è un altro nome di spessore, tutti nomi importanti tra i giovani tra virgolette, perché
sì, la cosa anni in questo senso molto rassicurante è che autori che hanno ovviamente un loro editore di riferimento più o meno grande sono disponibili nei confronti di progetti che chiaramente non sono progetti lucrativi, nemmeno certo, lontanamente, sono progetti che hanno come obiettivo quello di dar forma a un luogo nel quale sia presente quella che dal nostro punto di vista, che chiaramente è un punto di vista opinabilissimo, è la migliore narrativa italiana contemporanea. Tutto questo forse è dimostrazione anche del fatto che negli scrittori esiste progetto, esiste sguardo, esiste la disponibilità a far parte di progetti che sono
anche
più piccoli, ma appunto
cioè
di qualità.
Anche di utilizzare delle forme in cui non sono poi, non si esprimono comunemente, e quindi comunque il vincolo, no, di
sì,
un piccolo progetto, di un'idea su cui poi
è una misura particolare, nel senso che con testi di questa lunghezza o ne metti insieme una certa quantità e fai una raccolta di racconti, o chiaramente difficile che possano essere pubblicati se non in formati di questo genere.
Questo è un formato super tascabile, però c'ha una cura e una grafica meravigliosa.
Sì, questo è qualcosa che nasce dallo scrupolo, dal gusto, dalla capacità di fare libri dei ragazzi di Due Punti Edizioni. Sì. Che hanno saputo intanto capitalizzare tutto quello che la costruzione di un libro ti costringe ad affrontare, cioè hai un codice a barre e decidi il codice a barre di farlo diventare parte integrante della grafica copertina. Di copertina, come una specie di gabbia dalla quale emerge la sagoma dell'animale. Quindi, come si può dire, ci sono degli animali in fuga dal codice a barre. Mm-hmm. Dal codice a sbarre.
Senti,
tra l'altro costano quanto una rivista qualsiasi, perché costano intorno ai 6 euro il prezzo di una rivista, appunto, si legge nel tempo che impiega una rivista, proprio perché questo, siccome è un paese molto poco allenato alla lettura, almeno dal mio punto di vista, meglio anche specificare di che cosa abbiamo tra le mani.
Sì, sì, certo. E poi sono libri realizzati con carta ecosensibile, con una carta della copertina molto particolare, che chiaramente quando per la prima volta mi è stata descritta dagli editori mi ha lasciato spiazzato e poi sempre incuriosito. Più incuriosito, perché queste copertine sono stampate su sostanzialmente delle carte riciclate al 100% fatte a mano da cacca di elefante. Temevamo un po' che nel momento in cui l'impaginato viene attaccato alla copertina e quindi si produce un po' di calore potesse esserci
avere
un ritorno
dell'elefante,
abbiamo verificato che
sono
il libro
assolutamente
rimane
bellissimi. Sì.
Pulito.
Senti, è la prima volta che insieme a qualcun altro comunque segui un po' la realizzazione di una collana?
No, lavorando in editoria da diversi anni mi è capitato sia su singole antologie che su altri progetti editoriali di farne parte, devo dire mai mi è capitato con questo livello di autonomia, cioè con la possibilità insieme a Dario Voltolini e insieme ovviamente agli editori di poter immaginare degli autori ai quali rivolgerci, prendere contatto, parlare con loro, descrivere il progetto e poi nell'arco del tempo che ci vuole vedere,
cioè, avere un'idea
tutto
forte
questo trasformato in un oggetto condivisibile, cioè in qualcosa che anche gli altri possono leggere.
Bene. Senti, lo chiediamo quasi sempre a tutti: cosa stai leggendo? Tu, vabbè, chiaramente scrivi, il tuo mestiere è scrivere, non è.
Sì, ma
in questo momento sei ospite e ci presenti questa collana, se stai scrivendo sta uscendo qualcosa di tuo e poi cosa stai leggendo in questo momento che ci vuoi consigliare?
Chi scrive chiaramente per la maggior parte del tempo legge. E perlomeno nel mio caso preferisce leggere.
Chiaro, perché come risponde a non lavorare.
No, io in questo momento da poco ho terminato di scrivere una sceneggiatura a quattro mani con Emma Dante per un film che poi verrà realizzato nel 2011. È uscito lo scorso maggio il mio secondo libro per la terza e da gennaio comincerò a scrivere il terzo. In questo momento sto leggendo Il cimitero di Praga di Umberto Eco.
Wow. Ci lasci in sospeso?
Sulla percezione, ma considerata la lunghezza del libro, essendo arrivato a pagina 240 su 515, preferisco arrivare prima alla fine.
Va bene.
Poi magari ci risentiamo.
Senti, d'accordo. Una curiosità invece, prima che va via, che scappa, perché ha anche altri impegni. Sarai tradotto col tuo ultimo romanzo in Francia, in Germania. Tu ovviamente non hai il controllo su come verrà tradotto il libro, perché non so che quale padronanza hai col francese, magari qualcosa è più plausibile che non col tedesco, non lo so, io la butto lì e magari faccio una gaffa mostruosa. La cosa ti perplime, cioè ti preoccupa un po', oppure hai massima fiducia negli editori?
No, completa fiducia, è un po' come viaggiare in macchina con qualcuno non avendo la patente, ovvero la condizione nella quale mi trovo a viaggiare in macchina di solito perché non ho la patente.
Siamo in due.
Non posso permettermi di fare nessun appunto, se anche vedo che chi guida va a 120-130 all'ora, devo pensare che tutto questo abbia un senso. In editoria è un po' più controllata e meno pericolosa la situazione. Il libro in Francia è già uscito, e la traduzione, da quello che leggo nelle recensioni, è stata considerata eccellente, quindi piena fiducia nei confronti degli editori stranieri.
No, proprio perché penso che tradurre...
La cosa che alcune volte può spiazzare è quando viene cambiato il titolo.
Quello sì.
Quello però ha un senso per una ragione, perché il mio primo libro è un'espressione classica italiana, il tempo materiale.
Sì, è vero.
È un'espressione che in alcuni altri paesi conserva un significato. Per esempio in Francia è uscito con una traduzione letterale di il tempo materiale. In Germania diventa il mangiatore di vetro, perché l'espressione il tempo materiale non significa nulla. E lo stesso accadrà in Inghilterra e negli Stati Uniti.
No, te lo chiedevo perché spesso in italiano si leggono dei libri che lasciano, a volte vedi proprio delle espressioni che lasciano perplessi, non sono sempre tradotti nel miglior modo possibile, ma questo succede purtroppo.
È difficile che sia l'autore a potersene accorgere.
Era soltanto questa curiosità, sempre da ignorante come mi pongo in questa trasmissione. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie mille. Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Sempre Tabula Rasa, 21:29, oggi abbiamo un po' di minuti da recuperare, dunque ci stiamo prendendo un po' di tempo. Ora avremo entro breve gli altri due ospiti, dunque
parleremo con Ugo Gornia, che chiamiamo subito.
Chiamiamo poi... subitissimo, guarda, più che subito.
Parleremo con lui di Operette Ipotetiche, uscito per la Quadlibet da poco, presentato ieri in fiera.
E parleremo anche della fiera, oltretutto.
E no? Parleremo della fiera.
Perfetto. See you. alle 21.31 diamo il buonasera a Duco Cornia, che è dall'altra parte del telefono. Ciao, buonasera.
Buonasera.
Ciao Ugo.
Ciao.
Intanto grazie per aver risposto al nostro invito. Senti, volevamo parlare con te del tuo ultimo libro, credo che sì. Sia l'ultimo, sì, Operette ipotetiche.
Penultimo, cioè ne è uscito, sono usciti insieme, ne è uscito uno 20 giorni dopo, però parliamo di quello, va bene.
Va benissimo. Senti, Operette ipotetiche, sì. È un libro... diciamo in cui il condizionale è un po' un presupposto, no? E dici un po' di cosa volevi un po' parlare, poi...
Ma adesso ho iniziato a scrivere dei racconti, dei racconti un po'... Non so, ho un po' scelto all'inizio la forma del se allora, ecco, quindi ipotetica è venuto fuori
da solo
in quel senso lì, okay. Ecco, cioè sono un po' ipotesi. Adesso devo dire un libro fatto con dei personaggi un po' strampalati, cioè strampalati no, però perché un po'. Le chiamerei un po' dei racconti che lo compongono potrebbero essere intesi in senso autobiografico, nel senso che c'è un io che parla,
sì.
E poi quattro sono dei miracoli fatti da Dio e poi ce n'è due che hanno come protagonisti Giove e Mercurio e poi altri due li ho chiamati geni ingannatori, sono un po' dei geni che dovrebbero procurare delle allucinazioni, ecco, un sì. Po' così, poi sono montati insieme in un certo ordine. Sì. Allora non so, ecco.
E allora, chiaramente risultano molto belli e molto divertenti, almeno per il mio gusto. E non so, è un po' una forma di così di ritornare a un racconto, perché poi in fondo tu eri sei partito anche con dei romanzi, se non sbaglio.
Dunque, io come libri pubblicati, diciamo, a libro sono partito con dei romanzi e i primi tre, insomma, di genere autobiografico, non so, insomma con un personaggio, sì. Che dice io e che ha delle avventure abbastanza coincidenti forse anche con la mia vita reale, ecco, quindi proprio autobiografici. Prima però per molto tempo io ho frequentato Ermanno Cavazzoni,
sì, tra l'altro è il curatore
all'università
della collana,
sì sì sì, e poi lui con Gianni Celati. Poi c'era un altro scrittore bravissimo che purtroppo è morto molto giovane qualche anno fa, Maurizio Salabelle, Daniele Benati, altri. E per qualche anno ci siamo trovati e poi abbiamo iniziato a fare una rivista che si chiamava Al Semplice.
Sì.
Su questa rivista io avevo pubblicato prima dei racconti un po' più di genere fantasioso, ecco, non so come dire. E quindi cioè, tra le cose che ho scritto prima di scrivere dei romanzi c'erano anche dei racconti, insomma, quindi, e ne ho sempre un po' scritti in parallelo ai romanzi,
sì.
Scrivere un romanzo è una cosa un po' faticosa, ecco, un racconto è un po' una cosa che uno lo inizia e
riesce a finirlo.
Sì, c'ha meno bisogno di starci dietro per mesi, mesi e mesi, ecco.
Senti, e di questi miracoli ce ne vuoi raccontare qualcuno? Almeno uno?
Ma sì, adesso...
Ci sveli un miracolo, facciamo...
No, adesso vabbè, perché raccontati così, adesso riassunti...
Forse non rendono.
Beh, adesso non so, ma tutte le cose scritte un po' riassunte sono una cosa, lette sono poi un'altra, però uno un po' da ridere che forse è riassumibile era così, avevo pensato se Dio decideva di far risorgere la mummia di Tutankhamon, ecco, e dopo poi si poneva anche dei problemi tecnici, insomma, era un po' paragonata a Lazzaro che insomma era appena morto, quindi
era fresco.
Bastava rimettergli dentro lo spirito vitale, invece ecco, se uno volesse far ripartire la mummia di Tutankhamon deve un po' rifare tutto, a partire dal corpo, eccetera, eccetera. Un po' sì, sono miracoli un pochinino strampalati. Un altro che in fondo, quello adesso non so se è riassumibile, però era un gioco sul fatto che per Dio, nella mente di Dio sarebbero compresi tutti i tempi, quindi effettivamente passato, presente e futuro non avrebbero lo svolgimento che hanno per noi, per cui sono già tutti lì, al massimo potrebbero occupare degli spazi diversi, come se uno ha un cassetto, c'è dentro il passato, apre il cassetto, c'è a sinistra il passato, al centro il presente, a destra il futuro, ma è giusto perché già noi siamo abituati a ordinarli così, ecco, per Dio potrebbero anche essere confusionati le cose presenti, future e passate, perché per lui sono tutte contemporanee, mettiamo così. E allora era un po' il gioco che dio a quel punto una forma come il romanzo giallo, per esempio, che è basato sulla suspense, non so, sull'attesa di qualcosa. Mm-hmm. Ecco, per Dio non avrebbe senso, quindi un po' un racconto che gioca su questo fatto: se di ogni cosa noi sapessimo già come va a finire, diventa tutto un po' difficile da seguire, perché credo saremmo molto apatici.
Sì.
E vabbè, poi il racconto va avanti.
Senti, in realtà sì, sono estremamente divertenti tutte queste operette, ma tutto sommato hanno anche poi sempre delle, così, con molta ironia, hanno delle questioni anche un po' filosofiche, se vuoi. E sono un po' queste questioni ti tornano così come feedback, o comunque sono questioni da cui parti e poi trovi un linguaggio divertente con cui riesci a trattarle.
Adesso cioè in un certo senso io sono laureato in filosofia e mi piace continuare a leggerla quando ho tempo e la testa libera, e vabbè, e questa è una cosa. Poi in parallelo uno poi magari scrive delle storie che gli vengono in mente e ovviamente conta che mi piaccia la filosofia, che io pensi direttamente è più facile giustificarle a posteriori, okay, secondo me, le cose che uno scrive che prima, nel
diciamo
senso
che sono che già di loro tutte le idee sono abbastanza intrise di filosofia. E poi
una cosa però che vorrei dire è che la filosofia magari un po' adesso ufficialmente no, però la filosofia ha sempre avuto un'anima poi seria e un'altra anima da ridere, perché non so, io amo molto i filosofi cinici, e se uno legge la vita di Diogene, per esempio, in Diogene ci sono moltissimi numeri che quando uno li legge sono un po' da ridere. C'è per esempio quella cosa bellissima che lui era a lezione da un allievo, insomma, della scuola di Elea, che stava dimostrando l'impossibilità del movimento e tutti lo stavano ascoltando appassionati, applaudendo a queste dimostrazioni, e c'è Diogene che si alza, fa due passi, poi si rimette a sedere, poi si rialza. E ad esempio leggere una cosa così, ecco, di uno che si muove mentre un altro appena dimostrato l'impossibilità del movimento, ha un effetto comico, secondo me, non so, tutta, che per me è bellissima la vita di Diogene. Adesso ce n'è varie edizioni più ampie, l'ha appena ripubblicata quella caritrice per me bravissima che si chiama Due Punti.
Sì, tra l'altro sono stati ospiti prima di te,
forse l'hanno tradotto Filosofia del cane, per questo fatto che i cinesi si richiamavano sempre ai cani, e c'è un cagnetto che caga in copertina, è abbastanza cinico, però anche quel fatto, non so, che Diogene andava sempre a masturbarsi in piazza, nell'agorà, ecco, quindi pigliando in giro il fatto di discutere seriamente di politica. E quando gli diceva Diogene cosa fai, lui diceva bastasse stropicciarsi così la pancia per non aver più fame. E quindi insomma c'è sempre stata un po' una filosofia comica, ecco,
legata, sì. Senti,
invece ho una curiosità, visto che tu fai l'insegnante nella vita, no? C'è qualche tuo alunno che legge i tuoi romanzi?
Io in genere non glielo dico.
Però lo sanno.
Poi loro in genere dopo un po' lo vengono a sapere, però sì, non so, direi di avere due vite separate.
Beh. Non hanno avuto nessun feedback, come si dice adesso nel linguaggio moderno, da qualche tuo alunno? Mi incuriosisce molto, non so, sono un po'...
Cioè, ma adesso sono esseri viventi che io vedo, adesso io sono precario, per cui è facile che li veda per un anno, poi cambio. E no, per cui, cioè, mi capita di scherzarci, di... E sul fatto, io in genere insegno ai professionali e quindi con ragazzi in genere non troppo portati per la lettura, ecco, quindi è una cosa che a me non è che mi turbi moltissimo, no, per cui vabbè, cioè, poi uno ragiona, chiacchiera, discute, litiga, eccetera, però ecco, sì, non... Sì, non è che cerco che leggano i miei libri, ecco, dei due cerco di evitare.
Bene, no, mi sembra sano, mi sembra sano. Senti, Ugo, lo chiediamo a tutti, è insomma una curiosità e anche un modo, essendo questa una trasmissione di lettori, chiediamo sempre se stai leggendo qualcosa che ti va di consigliarci.
Dunque... L'ultima cosa che sto leggendo in modo un po' sistematico e impegnativo, anche perché per me in certi periodi è difficile, proprio in questo momento, è un libro di un filosofo che si chiama Sloterdijk, e direi che il libro si chiami Non siamo ancora stati salvati, ed è in parte, molti capitoli sono su Heidegger. Lì c'è, lui ritira fuori quella teoria per me bellissima che si chiama della fetalizzazione di un certo Louis Bolk, che mio prof di filosofia tirava sempre fuori a lezione, questo prof si chiamava Melandri, era molto bravo, e secondo questa teoria noi saremmo dei feti di scimmia, cioè noi saremmo una parte di scimmia che a un certo punto non sono riusciti più a portare fino in fondo la gravidanza, per cui saremmo aborti vivi, per cui ci sarebbe un sistemino figlio madre chi l'aiuta che diventa una specie di grande feto esterno. E allora questa teoria, ma ci sono delle parole bellissime di questo Sloterdijk, perché inizia a affrontare la società come un sistema di incubatrici, sempre più ampie.
Interessante.
Perché saremo noi, secondo questo Bolk, non avremo il contatto col naturale di tipo istintivo, ma saremo sempre dentro un sistema, so, possiamo chiamarlo creativo, culturale o inventato. E allora così, ecco, lo stavo leggendo con grande interesse, e così, non so bene quando lo finisco, perché sono 300 pagine di filosofia, ecco.
Va bene.
Sono più, diciamo che sono un po' più impegnative di un romanzo noir, mettiamola così.
Beh sì, lì dipende cosa uno ci cerca, poi magari è impegnativissimo anche il romanzo noir, è proprio... fatto di tempi lavorando in certi periodi che non sono troppi, ecco.
Bene, senti Ugo, noi ti ringraziamo molto, sappiamo che hai rinunciato a un impegno del lunedì sera per noi, ti ringraziamo tanto e speriamo di sentirti presto, sempre per qualche altro libro, va bene?
Va bene.
Grazie mille.
Ciao,
buona
grazie.
Serata.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Non è...
Abbiamo la terza ospite per questa serata, sono le 21.49, questa è sempre Tabula Rasa, sempre questa è sempre
questa
Rosa.
È sempre la trasmissione dei lettori che intervistano editori, scrittori e altri lettori. Abbiamo in diretta Della Passarelli. Ciao Della.
Ciao, buonasera, grazie.
Buonasera, grazie mille per essere per aver interrotto un appuntamento questa sera per noi. E senti, Della fa parte della casa editrice, intanto vi facciamo tanti auguri, sono 20 anni.
Sì, 20 anni di Sinnos.
20 anni
sì.
Di Sinnos. Allora, ci vuoi dire due parole sulla Sinnos?
Due parole, Sinnos nasce in carcere appunto 20 esatto. anni fa con il progetto di una casa editrice per bambini, per offrire strumenti soprattutto a quei bambini stranieri che sarebbero arrivati, e ne sono arrivati tanti per fortuna nelle nostre classi, e ai bambini italiani, perché li conoscessero e imparassero a scambiare le tradizioni, le storie, le esperienze. E poi sul diritto, essendo nati in carcere, ci sembrava
doveroso
raccontare come le regole, quando sono condivise, sono importanti perché si cresca bene insieme, quindi siamo partiti dalla Costituzione. Nel carcere abbiamo semplicemente una postazione, ormai da qualche anno non l'abbiamo neanche più. Siamo degli editori per ragazzi abbastanza carini, direi. Siamo cresciuti, all'inizio eravamo piuttosto brutti, adesso siamo anche belli grazie agli illustratori, ai grafici. Sì. E siamo molto orgogliosi di essere nati là e di aver gettato un ponte da un posto di cui di solito non si vuol parlare, che invece ha prodotto una cosa molto positiva, direi.
Beh, è stata una buona molla da cui partire.
Sì.
Senti, E 20 anni sono tanti, però.
20 anni sono tanti, non ce ne siamo quasi neanche accorti, perché quando lavori in condizioni sempre di emergenza, come voi sapete, sei talmente concentrato che il tempo purtroppo corre veloce, però poi i libri li raccontano questi 20 anni.
Sì.
Proprio ieri in fiera abbiamo avuto la nostra prima autrice migrante, Ripka Sibatu, con il suo Aulò. Sì. E ci siamo resi conto che è ancora un libro
attuale,
attuale, e l'abbiamo sì. scoperto ieri sentendola parlare, l'ha scoperto il nostro pubblico. Però poi siamo arrivati ai diritti dei lavoratori con Nomos, che era appunto partito dalla Costituzione, e poi abbiamo pubblicato il libro di un uomo anziano, grande, che in Portogallo si chiama Manuel Alegre, che ha fatto la resistenza nel Portogallo della dittatura, e che ha raccontato una storia ai bambini di esilio, raccontando sì. di un presepe che si faceva sempre a casa sua, e di una nostalgia di quel presepe, nonostante lui fosse laico, una sera a Parigi quando era solo, senza più legami con la sua terra. Quindi con delle bellissime illustrazioni, fra l'altro, di Catiuscia De Martino. Ecco, vedere dei libri un po' più belli mi fa rendere conto che siamo cresciuti.
E
sentire l'entusiasmo e commuovermi quando sento Ripka parlare mi dà il senso che invece siamo ancora molto giovani e molto appassionati.
Sì, senti, tra l'altro, tra le vostre, diciamo, uscite annuali, io mi piacerebbe ricordare il calendario interculturale, che è un po'
sì.
una sintesi.
Calendario interculturale, da tanti anni lo facciamo con le feste di tutti, perché è bello fare gli auguri e farsi e riceverne. E quest'anno ci tengo particolarmente, perché invece delle ricette, che sono
sì.
sempre una cosa carina, però invece abbiamo messo 12 brani tratti da libri per bambini e per adulti che raccontino l'azione del leggere, perché una delle nostre vocazioni, cioè una nostra passione, è quella che si possa leggere, che l'accesso ai libri sia effettivamente di tutti. Noi viviamo in un paese dove non ci sono le biblioteche scolastiche, cioè le nostre scuole non ce l'hanno per legge, e dove la didattica prevede pochissimo il tempo di leggere. Direi che in questi 20 anni forse ci siamo anche resi conto di quanto si sia andati indietro invece da questo
sì,
punto
sì.
di vista. E quindi abbiamo lanciato una campagna che è sul calendario: i libri spediamoli a scuola. Si stanno gemellando librerie indipendenti e scuole, quasi sposando, diciamo,
sì.
fanno una lista di nozze, e i cittadini responsabili, oltre che a forse a comprare la carta igienica, ma vanno anche a comprare un libro per quella scuola, per le scuole che sanno che i libri hanno un valore, che ci fanno pensare, riflettere, immaginare, progettare, sapere, che ci consolano quando siamo un po' tristi, perché leggere è un'attività ancora, direi, insostituibile,
sì.
che dà un'opportunità grandiosa di riflettere e di pensare. In questi 20 anni stanno cercando di farcela smettere questa
sì,
funzione
no,
del
non
cervello,
ce la faranno, guarda,
e
è,
noi dobbiamo
è un'esperienza troppo
bambini.
Intima e collettiva
esatto.
allo stesso tempo.
Noi dobbiamo lavorare sui bambini, quindi spero che anche la vostra radio possa dare ancora notizia della campagna. I libri sono di tutti, non solo di Filnos, quindi
sì,
è
sì.
davvero qualcosa in cui guadagniamo tutti, ma in futuro, direi.
Bene, la terremo presente e la continueremo a ricordare.
D'accordo.
Sul vostro sito chi ci ascolta troverà delle indicazioni?
Sì, assolutamente. www.sinoseditrice.org, c'è un bottoncione con i libri spediamoli a scuola.
Bene. Senti,
bene.
A Sagenda quest'anno?
A Sagenda zuppe, adesso piove, sta piovendo a Roma. Zuppe, zuppe con tanti ingredienti diversi, anche quelli che troviamo nei mercati interculturali a Roma Piazza Vittorio, con segnalate le feste dove le zuppe sono presenti in tanti paesi diversi. Quindi è un anno di zuppe estive, di zuppe invernali. Ed è molto bella, disegnata da Monica Auriemma, è un bel viaggio.
Bene, bene.
Bene.
Senti, Della, lo chiediamo a tutti, visto che siamo verso la fine della trasmissione, come editrice, cosa stai leggendo adesso?
Vabbè.
O cosa ci consigli di leggere?
Cosa vi consiglio di leggere come editrice? Mio Dio, allora, del nostro catalogo vi consiglio sicuramente Una stella di Manuel Alegre. È una domanda difficile adesso questa. Io direi, ecco, non
l'ultimo
so se
libro
novità,
che ti è piaciuto.
Ma ho appena letto, sì, finito di leggere, Ho paura Torero, Marcos y Marcos.
Ah, bellissimo.
È un librino che mi è piaciuto tantissimo.
Sì, è meraviglioso.
Ecco,
è il cileno?
Questo?
Lui è cileno.
Esatto,
vero?
Esattamente.
Sì.
Quindi direi che vi lascio con questa bella storia d'amore e di rivoluzione.
No, bene. Senti, io invece una curiosità.
Sì.
Siete presenti alla fiera romana di...
Sì.
Di più libri, bla bla bla, e un bilancio di questa iniziativa, visto che nell'ultimo anno si è discusso molto come piccole e medie case editrici, editori indipendenti, della legge sull'editoria, che alla fine è arrivata una legge che ha scontentato un po' tutti, mettiamola così, e che continua comunque fortemente a foraggiare la grossa distribuzione e i grossi marchi.
Allora, guarda, no, io sono assolutamente fra quelli che combattono questa legge, che peraltro è passata alla Camera, ma non ancora al Senato.
Sì,
sì.
Ecco.
Visti i tempi, poi. No, dico, visti i tempi, qui è tutto molto, ancora tutto in ballo, è vero, però sappiamo benissimo che i poteri forti difficilmente vengono smossi.
Questo io lo trovo assurdo. Io appunto sono adesso con alcuni editori per ragazzi e ne stiamo proprio parlando. È assurdo che una legge che non costa ai contribuenti, perché non ha costo, ci continuano a dire i rappresentanti dell'AIE e i rappresentanti dell'ALI, cioè dell'Associazione degli Editori e dei Librai, che nonostante sia una brutta legge la dobbiamo accettare. Io trovo vergognoso che i libri non si vendano se non senza sconto. E ci siano paesi che fra l'altro hanno dimostrato, l'Inghilterra con lo sconto libero sta tornando indietro, la Francia e la Germania invece... hanno invece una capacità di preservare la pluralità senza togliere nulla ai grandi editori, nello stesso tempo accontentando i consumatori, perché se noi editori non avessimo questo, che già è tanto, voi pensate che su un prezzo di copertina va via il 60 o il 65% in distribuzione in libreria, il che significa che non c'è tempo, non c'è margine per lavorare e quindi si abbasserebbero invece anche i costi e i prezzi di copertina dei nostri libri se avessimo uno sconto bloccato e non questo imperversare di campagne,
di promozioni,
che disabituano anche i lettori, che forse i lettori non neanche chiedono, no?
Certo.
È davvero...
Beh, sul pane nessuno chiede lo sconto.
Io spero che qualcosa succeda, ma il problema è che non ci si mette d'accordo, cioè che anche fra gli editori non ci si riesce a mettere d'accordo. Mi stupiscono i librai, che invece potrebbero pretendere, ma insomma anche lì ci sono evidentemente poteri forti.
Sì.
E quindi noi faremo il possibile perché questa legge venga, non passi, perché io non voglio una brutta legge, preferisco non avere leggi, ma credo che di meritarmi una bella legge sul libro che lo consideri come valore culturale e non come merce. Perché questo noi non lo stiamo facendo, sarà assurdo, ma noi e gli editori come me stanno lavorando a progetti culturali seri.
Ricordiamo la legge, fondamentalmente in Italia è possibile fare campagne sconti per 11 mesi su 12 l'anno, il che vuol dire che le piccole librerie ovviamente sono tagliate fuori, perché non possono permettersi di fare anche semplicemente il 10% quando hanno un margine del 30% su un libro.
Esatto.
E va a favorire infatti le grosse catene di distribuzione.
Sì, non è... Esatto, abbiamo questa situazione assurda in cui tre gruppi editoriali possiedono le case editrici, molte, distribuzione e librerie.
Librerie.
Che significa che possono fare quello che vogliono.
Infatti la Feltrinelli, quanto la Mondadori,
esatto,
sono coloro che decidono il mercato.
Esattamente. E quindi questo è un massacro. Ma è un massacro, forse poi nessuno soffrirà, ma ho paura Torero... Forse non lo troverete più in libreria e questo direi che è un
perdita.
Danno.
Sì. Sì, decisamente.
Mi troverete da Giuffà.
Quando sei d'accordo con me nel dire che comunque i prezzi di copertina, soprattutto sui libri in uscita, ormai sono diventati proibitivi.
Potrebbero scendere, no? Potrebbero scendere, però adesso io parlo del nostro settore, cioè il settore ragazzi. I prezzi di copertina, a meno che non siano gli albi super accessoriati, vanno dagli 8 ai 15 euro. Insomma, non stiamo parlando di cifre assurde. Non stiamo parlando di prezzi assurdi. Poi certo avete degli editori, ci sono degli editori, ma che sono anche quelli grandi, che fanno libri narrativa a 20-25 euro e poi li trovate scontati.
No, ecco, ho appena preso un romanzo di un autore americano che a me piace molto, che è Don Winslow, che è appena uscito in libreria, un romanzo dall'altro del 99, neanche l'ultimo romanzo, tutto comunque costa 21 euro.
Esatto.
E questo è quello che fa la differenza. Un romanzo appena uscito adesso sta tra i 18 e i 21-22 euro, dipende dal volume delle pagine.
Sì.
Che è un prezzo
questo
oggettivamente.
Sì, nella varia di adulti c'è, nei ragazzi c'è molto meno.
Sì, è vero.
Se uno è un lettore, magari come me, che legge tendenzialmente un libro a settimana, tre o quattro libri al mese, è anche obbligato in qualche modo a andare verso o lo sconto o l'usato.
Sì.
Io sono uno di quelli che va verso l'usato spesso e volentieri.
Ma io ti dirò di più, tu pensa, immagina un mondo dove tu possa trovare la biblioteca pubblica sotto casa, probabilmente non avresti bisogno di andartelo a comprare quel libro, perché avresti un servizio, e a quel punto però noi editori avremmo la possibilità di vendere i nostri libri a una miriade di biblioteche pubbliche e scolastiche, potremmo quindi avere il nostro guadagno e continuare a progettare, e il lettore potrebbe avere quello che accade in Francia e in Germania, cioè scende sotto casa e non si fa 10 chilometri e magari non lo trova il libro perché la biblioteca non affondi.
Certo.
Cioè qui si investe in tutt'altro piuttosto che su questo. Voi pensate a che meraviglia, cioè chi se ne importa di averci tutti i libri a casa, no? Ce l'hai in una biblioteca, fantastico.
Sì, sì, sì. Decisamente.
Noi ti ringraziamo, abbiamo sforato sulle 22.02, ti ringraziamo. No, tra l'altro volevamo anche aprire questa pagina sulla rassegna romana, ci sembrava doveroso anche spendere due parole, visto che ne abbiamo sempre un po' parlato in ogni puntata di questa legge sull'editoria, abbiamo trovato oggi il momento per parlarne in maniera un po' approfondita.
Il momento giusto, è la persona giusta.
Infatti, anche di questo. E niente, magari ci sentiamo prossimamente, quando, alla prossima uscita.
E intanto tanti tanti auguri
a voi anche, grazie mille.
Ciao, grazie.
Buona
mille.
Serata.
Ciao, ciao, ciao,
ciao. Della.
Eccoci qui alla conclusione. Oggi è stata un po' una maratona questa tabula rasa, avevamo tanti ospiti, abbiamo cominciato un po' in ritardo, ma d'altronde la Tabula Rossa, gli orari sono flessibili come le nostre vite, assolutamente orari precarissimi, e dunque poi abbiamo, tant'è che ora sono 22.05 e stiamo andando alla conclusione per questo appuntamento. Tabula Rasa, ricordiamo, tornerà lunedì prossimo con un'altra coppia di voci, con noi due, invece l'appuntamento è tra 15 giorni. Ma oggi è stata una trasmissione abbastanza densa e ricca, che trovate tra l'altro se la volete riascoltare o ascoltare come qualsiasi replica su www.ondarossa.info, il sito di Radio Onda Rossa, dove c'è un po' tutto. E oggi di che cosa abbiamo parlato?
Questo è il riassuntino,
il
secchioncello.
Riassuntino finale. Oggi è stata una bella puntata.
Allora, abbiamo avuto Giorgio Vasta, tra l'altro brillantissimo scrittore, che è venuto come curatore insieme a Davide Voltolini della collana Zoo Scritture Animali della Due Punti Edizioni.
Un progetto molto carino,
molto
dei
bello, sì.
Libri tascabili in formato mini.
È veramente la cura realizzata in piccolo.
Sì, a un prezzo accessibile, sono dei libretti da 6 euro. Che valgono comunque molto, perché
molto.
Come
abbiamo ricordato, insomma, Sono le prime cinque uscite, c'è Nicola La Gioia, Giulio Mozzi, Mario Giorgi, Giuseppe Genna e Davide Enia, per cui insomma nomi della letteratura italiana molto conosciuti. Poi siamo passati ad intervistare Ugo Cornia con Operette ipotetiche di Quodlibet Edizioni e abbiamo chiuso con il compleanno dei 20 anni della Sinossa Editrice con Della Passarelli, e ci ha parlato della loro esperienza nata in carcere e che poi diciamo aperta soprattutto a questioni e letteratura per ragazzi con una forte valenza interculturale, e con lei abbiamo anche parlato un po' della legge sul libro, ancora in discussione, però comunque una legge che è del tutto inappropriata e del tutto in controtendenza rispetto alla Francia, alla Germania, in cui diciamo il prezzo del libro è stato bloccato, e tra l'altro è stato bloccato immediatamente anche il prezzo dell'iBook, cosa che in Italia invece rimane fuori dalla discussione.
Sarà
della legge
super selvaggio, come se decideranno anche lì i grandi marchi, sì, le grandi distribuzioni.
Noi vi salutiamo, sì, buona serata, buonanotte per chi
e buon ascolto di Donna Rossa, che dovrebbe continuare. Io non so a questo punto se Attica Blues andrà in onda, sicuramente andrà
con
in onda
un po' di ritardo,
alle 23:15 Todos, personalmente la mia trasmissione preferita, che vi accompagnerà fino a notte inoltrata. Ciao,
buonanotte, ciao.